era il 1950. La guerra era finita, ma ce la portavamo ancora dentro. Non ci lasciava mai, da quando si aprivano gli occhi a quando gli occhi si chiudevano. La guerra per noi aveva il volto di una bestia famelica, la fame. Non ho mai avvertito il senso di sazietà, né da bambina né da ragazza. Il brontolio dello stomaco mi augurava buonanotte e mi dava il buongiorno. In questo non ero la sola. A casa mia si agitavano sempre bocche imploranti, come becchi di uccellini in un nido, mentre in paese la fame si muoveva indisturbata, entrando e uscendo da ogni abitazione. Poche erano quelle dove il cibo non mancava mai: la casa della levatrice, la casa della maestra e la casa di Donna Lucietta. Donna Lucietta, pace all'anima sua. Tutti l'adoravano in paese. Ci lasciava raccogliere la frutta dal suo giardino e cercava di lenire i morsi della povertà come poteva. Era il 1950 e avevo 15 anni. Una brutta febbre mi aveva costretta a letto. Non era alta, poche linee, ma sempre presenti, e mi avevano indebolita. Il dottore, pagato chissà come da mio padre, era stato chiaro. «Dobbiamo aspettare», ripeteva ogni qualvolta veniva a visitarmi. Dai morti alle palme restai a letto. Da bambina avevo preso l'abitudine di dormire a casa di mia nonna. Era più di una nonna per me e per i miei fratelli, una seconda mamma. Ci accudiva lei, visto che mia madre doveva occuparsi del più piccolo. E c'era sempre un piccolo da accudire. Quell'anno, proprio alla fine di novembre, era nata mia sorella. «Vieni qua, che ti ripezzo la esta! Vieni qua, che ti giusto qui di capiddi!» mi ripeteva mia nonna con tenerezza. Erano le sue dimostrazioni d'affetto. La casa della nonna non era grande. Una prima camera fungeva da ingresso. Da questa si entrava in uno stretto disimpegno, da cui si accedeva alla camera da letto e alla cucina. Quest'ultima era il vero fulcro della casa. Vi troneggiava uno di quei camini enormi con i sedili in pietra. Quell'inverno, però, il fulcro della casa divenne l'ingresso. La mattina del 6 dicembre, al mio risveglio, la nonna annunciò: «Ozziti me, cati osci e pi tutto Natali, ti querchin tra la sala». Anziché farmi dormire in camera con lei, la nonna decise di destinarmi il letto addossato a una parete dell'ingresso che usava zio Rocco, il figlio carabiniere, quando veniva in licenza. Tornava raramente, per cui ormai non sentiva più sua quella casa. Non avrebbe rivendicato il suo letto. Accolsi con gioia la notizia di quel cambio di stanza. Finalmente non mi sarei sentita isolata dal mondo. I miei fratelli e mia madre venivano ogni giorno e anche più volte al giorno, è vero, ma mi mancava tutto il resto. Il viavai di gente fuori, le vicine che si affacciavano sull'uscio per chiedere in prestito un po' di zucchero o per portare un'ambasciata, una notizia per conto di qualcun altro. Il fornaio che passava la mattina presto chiamando la cotta, ritirando cioè i panetti che dovevano essere cotti al forno. Rucchino che all'imbrunire faceva il giro delle strade per accendere i lampioni. Mi mancava il mio paese. La camera da letto era troppo isolata. I rumori e i suoni della vita che si svolgeva in strada giungevano attutiti e le voci di coloro che si fermavano sull'uscio erano solo voci. Riuscivo a collegarne il volto, gli abiti che indossavano, anche le espressioni e gli atteggiamenti, ma dopo un po' questo non mi bastò più. La stanza d'ingresso, quando ci entrai quella mattina, mi parve ancora più bella. Lo specchio lavorato, unico pezzo di valore della casa, mi sembrava ancora più grande e la cornice ancora più luccicante. Quante volte mi ci specchiavo con le amiche, quando ci preparavamo per andare a messa la domenica o delle feste comandate. Quell'anno io non mi sarei specchiata, ma Clara, Nina, Fiore e le altre ragazze del vicinato, sapendo di trovarmi in quella stanza, ripresero l'abitudine di passare un minuto al volo per rassettarsi il vestito, vedere se il cappotto cadeva bene da dietro, sistemare i capelli. E quei minuti rubati, tra vestiti e risate, mi restituivano un'adolescenza che mi sembrava negata. Il blocco forzato mi fece apprezzare le festività natalizie come mai più avrei fatto, assaporando ogni aspetto e ogni momento della tradizione. Innanzitutto i sapori e i profumi. Non c'è Natale senza pettole. Oggi si mangiano in ogni momento dell'anno, anche d'estate, ma un tempo no, solo nel periodo natalizio. La sera del 7 dicembre, una chicchina raggiante si presentò in casa della nonna con un enorme fagotto. «Tilla Immaculata, la prima impittulata!» disse, motivando così il suo arrivo. Nessuno faceva le pettole meglio di lei, e quando decideva di farle, erano pettole per tutto il vicinato. Il Natale finalmente stava arrivando anche in quella casa, anche per me. Nessun decoro, ovviamente, troppo poveri per pensarci, ma l'atmosfera natalizia si respirava lo stesso, grazie a piccoli riti che si ripetevano ogni giorno. Le campane, che annunciavano l'ora della novena a Gesù Bambino alla mattina e alla sera, scandivano i tempi di quelle giornate. Mia nonna, che cantava con dolcezza materna.
Nina, nanna, nina, donne, partorita la Madonna, e gli è fatto un bello piccino, bianco e rosso come merito.
Zia Nina era una delle poche in paese a realizzare un presepe. Quell'anno non lo avrei visto, ma lo stato di avanzamento dei lavori mi veniva riferito con dovizia di particolari ogni giorno, dalla zia stessa e dai miei fratelli. Per me, che da piccola passavo ore intere davanti a quel presepe, immaginarne tutti gli elementi era facile. Un anno avevo anche preso parte al piccolo evento inaugurale che zia Nina aveva organizzato per il giorno di Natale, quando l'uscio restava aperto fino a sera e tutti potevano finalmente entrare ad ammirarlo. Avevo recitato una breve poesia che aveva scritto mia zia Cia. Si dilettava a scrivere brevi componimenti, a tema soprattutto religioso, su fogli di carta che regalava a chiunque incrociasse sul suo cammino. Il giorno del 24 dicembre di quel 1950, prima ancora delle campane, mi svegliò il profumo intenso delle rape stufate che la nonna stava cucinando. «Già, la cena ti linò i cosi», realizzai, cominciando a pensare alla preparazione lunga e meticolosa di quella lunga giornata. La prima volta che la sentì nominare da piccolina, pensai alla difficoltà di raccogliere cose nuove. Nelle case di allora, di nuovo, non c'era quasi nulla. Tutto era riciclato, rammendato, rattoppato, aggiustato. Le cose avevano una vita infinita. Mi ci volle un po' per capire che noi stava per nove. La nonna mi chiarì il significato della tradizione. La sera della vigilia dell'Immacolata, il 7 dicembre, alla fine della giornata di digiuno, oppure la sera della vigilia di Natale, era consuetudine organizzare una cena a base di nove pietanze, una per ciascun mese di gravidanza della Madonna. Non era necessario che fossero pietanze prelibate o alimenti rari, l'importante era che fossero 9. Le 9 cose variavano a seconda delle possibilità economiche e a seconda di ciò che si riusciva a reperire sul mercato. Nella mia famiglia la cena di Linoi Cosi si faceva la vigilia di Natale. Quell'anno, data la mia situazione, si decise di farla a casa della nonna. Dalla mattina alla sera era un andare e venire dalla cucina alla sala dove mi trovavo. Rivedo mia madre e mia nonna che, come attrici che entrano in scena, portano in sala ad una le cose, le vere protagoniste, che venivano sistemate su una lunga tavolata. La lagliana, pasta fresca che la nonna preparava il giorno prima e posizionava con cura sulla mattrabanca, il tavolo con il piano apribile dall'alto. I lampascioni sott'olio erano portati direttamente nei grandi boccacci di vetro. Il giorno delle ceneri, all'inizio della quaresima, le donne del vicinato ripetevano «Escurutulu carniale, cu purpetti e maccarroni, monni tocca l'acqua e sale e 4-5 pampacioni». Il baccalà fritto con la sua pastella dorata e lo sopratavola, per lo più mandorle tostate. Per arrivare a 9 si aggiungeva qualche melagrana, simbolo di abbondanza e fertilità, qualche mandarino e naturalmente le pettole, nelle diverse varianti. Mia nonna le faceva alla pizzaiola, con capperi e pomodoro, oppure con le olive. E poi i dolci, i più attesi. Arrivavano in tavola alla fine, con un tripudio generale. Calzoncelli alla ricotta, mezzelune ripiene di dolcezza, cartiddati e porciduzzi annegati nel miele. La nonna prendeva allora i bicchierini di vetro, talmente piccoli che sembravano fatti per le bambole, che custodiva gelosamente nella cristalliera come cimeli, e versava, o per meglio dire razionava, il rosolio che aveva preparato lei stessa. La cena era risate e brindisi. Quell'anno fu anche musica. Il vento di scorciacrapi portò in casa il suono coinvolgente della pizzica e mia sorella, un anno più grande di me, scattò in piedi e iniziò a ballare. Per un attimo ebbi paura che fosse stata pizzicata, come succedeva alle ragazze che andavano a giornata, ma il suo sorriso e le mani che richiamavano al ballo i nostri fratelli mi tranquillizzarono. Anche la sua era una danza liberatoria, come quella delle tarantate. Ma Fiore, quella sera, voleva togliersi di dosso la fatica della campagna, quella campagna che amava e odiava allo stesso tempo. Il Natale arrivò e i giorni seguenti furono felici. Non mi sembrava più una condanna il mio letto. Di sera si giocava a tombola tutti insieme, mentre di giorno, da sola, mi divertivo a trovare i numeri intorno a me. Uno non poteva che essere il bambinello, la statua di dimensioni naturali che il parroco collocava la notte di Natale davanti all'altare. 3 erano le spighe di grano dello stemma di Ugiano. 9 i componenti della mia famiglia, se fossero stati ancora vivi i miei 2 fratellini. 12 le chicchere decorate nella credenza. 40 la Quaremma, il fantoccio vestito di nero che di lì a poco avrebbe inaugurato il periodo di quaresima. 55 i ceci che avevo mangiato insieme alla pasta la sera della vigilia. E così fino al 90, la paura, che quando ero piccola aveva il volto della malombra, il fantasma di donna della tradizione. L'Epifania arrivò troppo presto. Naturalmente per me nessuna calza appesa al camino, ero troppo grande. Alla vigilia, quando i miei fratelli più piccoli si chiedevano se potessero sistemare una calza anche per la sorellina appena nata, ripensai al giorno della Befana di 10 anni prima e alla delusione nel vedere al risveglio la calza di mia sorella gonfia e la mia invece floscia come l'avevo lasciata la sera prima. E poi lo stupore nello scoprire che mia sorella aveva ricevuto carbone, mentre io una mezza lira. Credo che quello sia stato il primo e l'unico dono ricevuto di cui ho memoria. Negli anni a venire ci furono altre calze, ma mi toccarono mandarini, mele cotogne e nelle migliori annate alcuni confetti. Oggi, quando arrivano le feste, il mio pensiero va sempre a quei giorni del 1950. Quando mi affaccio alla finestra nelle serate serene, cerco nel cielo l'astro più luminoso e rivedo il volto di mamma Stella, mia nonna, della quale porto con orgoglio il nome.